La volta scorsa abbiamo fatto quasi tutti i primi due capitoli, cercare di vedere i due racconti della creazione per cercare di capire come la scrittura definisce la condizione dell'uomo. Ho fatto la condizione dell'uomo. C'è ancora qualcosa da vedere per quanto riguarda il secondo capitolo e poi vedremo il terzo, che è il peccato cosiddetto di Adamo ed Eva, mentre il quarto, che è Caino e Abele, lo vedremo la prossima volta. No, perché qualcuno dice, ma il titolo è Caino, da Caino a Gesù, e dov'è sto Caino? Calma, adesso arriveremo. Bisogna mettere le premesse. Allora, nella seconda parte del capitolo secondo, dopo che è presentato l'uomo, dicevamo, creato a immagine degli animali, perché è creato il sesto giorno, e quindi con questa problematica della interpretazione della vita come pura animalità, e però è creato anche, è creato dalla terra nel capitolo secondo dall'Adamà, quindi è legato alla terra, alla sorte, però riceve il soffio vitale da Dio, e quindi viene dalla terra e viene da Dio. Questa duplicità qua dice anche la complessità della condizione umana. Quella porta lì...
Sì, bisogna lasciarla accostata.
Lasciala accostata. L'accostata, ecco lì. Bravo. Quindi dopo aver creato l'essere umano, perché Adam, dicevamo, sta per l'essere umano ancora prima della distinzione maschio e femmina, allora Dio pone Adam, l'essere umano, nel giardino, e poi subito dopo dice che fece sbocciare diversi alberi buoni da mangiare, e poi ne nomina due in particolare, che qui ho riportato poi all'inizio. Uno che è l'albero della vita al centro del giardino, in mezzo al giardino, e uno l'albero della conoscenza del bene e del male. Come si interpretano questi due alberi? Che valenza simbolica hanno? Beh, il primo è evidente, è il dono della vita. Quello che è importante soprattutto notare è che si trova in mezzo al giardino. Una maniera per dire che nel progetto di Dio la vita è centrale. La vita è centrale e tutto il resto è in funzione della vita, è in funzione della difesa e della promozione della vita. E così sarà dell'altro albero, poi vedremo, ma l'albero della conoscenza del bene e del male, adesso senza stare troppo a fermarsi, non vuol dire che prima del peccato l'uomo non conoscesse il bene e il male, ma è cosa indica questo albero della conoscenza del bene e del male? Indica, qui credo di averlo messo, la pretesa di dominio assoluto della realtà, ciao, della realtà, mi sconoscendo di aver ricevuto la vita. In fin dei conti, mettere le mani sul frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male vuol dire farsi padrone della vita, questo è il punto, dimenticando che la vita è ricevuta, e quindi se ti fai padrone della vita poi succedono i disastri a tutti i livelli. In questo senso allora l'uomo riceve il comandamento di tutti gli alberi, dunque versetto 16. Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Quindi il comando mette in guardia l'essere umano dalla cupidigia, dal desiderio smodato di avere tutto, di possedere tutto, quindi quello che dicevo prima, di farsi padrone, perché dice: se tu entri in questa logica, con la volontà di fagocitare la realtà, tu poi rovini la vita rovini le relazioni, a incominciare con la Dama, con la terra, e poi con gli altri. Quindi lo sottolineiamo perché il non avere un rapporto profondo, chiamiamolo col mistero della vita, che ho detto si traduce nell'avere coscienza in un modo o nell'altro che la vita è un dono, se questo manca i rapporti ne risentono e tutto viene coinvolto in maniera negativa, perché tu ti sposi e tendenzialmente userai l'altro. Poi dopo si può, diciamo, condire con parole bellissime di amore, eccetera, ma di fatto quell'altro è a tuo servizio, è per rispondere alle tue attese, eccetera. Quindi questo è il senso del comando, per cui non è per niente arbitrario il comando. Non è che Dio si è svegliato al mattino e ha detto: dunque, allora, come era fare baciare la lettera al testamento? Tu non mangi quello lì, che poi si diceva la mela, ma diciamo evidentemente è il frutto, non c'è niente la mela, ma detto tra parentesi, probabilmente questa origine era in è come la porta del paradiso, ecco, lascia così. Dunque, dagli anche il foglio. Hai preso il foglio? Ecco, dunque stavo dicendo, che nel Medioevo, si parlava latino, in latino mela e male si dicono malum. Allora giocavano, ha mangiato la mela, il frutto, e ha mangiato il male. Ma semplicemente una curiosità, ma non dice niente. Perché io dice perché la mela, che è così buona, poi quando arriva di nonno. Quindi questo è un po' il senso. Quindi il comandamento non è arbitrario, ma è in funzione del dono ricevuto. Mette in guardia contro la cupidigia e la bramosia, cioè contro il desiderio smodato di essere tutto, di avere tutto, negando il proprio limite costitutivo. Il fatto che tu non sei la pienezza della vita. Il fatto di essere sessuato vuol dire che sei limitato. E la vita si promuove nell'incontro con l'altro. Quindi viene denunciato ciò che si può chiamare lo spirito padronale, che porta a piegare tutto e tutti al proprio interesse. Allora, vediamo i primi 7 versetti in cui abbiamo il confronto, adesso poi cercheremo di precisare il valore simbolico di questi due personaggi, abbiamo il confronto tra il serpente e la donna. Eva, è la donna. Allora, versetti 1-7 del capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò, sarebbe al suo uomo. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Innanzitutto, la prima osservazione che ho messo anche qua è che con il capitolo 3, in maniera quasi improvvisa, Dio esce di scena, mentre prima era continuamente presente, attivo e scena. Il significato è molto semplice, vuol dire che Dio non vuole mantenere l'essere umano in una condizione infantile, di dipendenza. Se Dio è lì, invece c'è poco da fare, non può far altro che obbedire. invece vuole che liberamente si associ al suo progetto di comunione di vita. E quindi, per così dire, è assente, ma però ha lasciato un segno della sua presenza, non ha abbandonato l'uomo, ed è il comando, il comandamento, è la parola che indica il senso di quello che lui deve fare, perché, questo non l'avevo detto prima, quando pone l'uomo nel giardino, siamo ancora al capitolo secondo, versetto 15, lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi il giardino, il mondo chiamato a essere una realtà abitabile e bella, è affidato all'essere umano. Coltivare vuol dire che deve farlo crescere, e custodire vuol dire che deve custodire il senso, l'intenzionalità di dono che attraversa la creazione, il mondo. E questo è interessante, perché allora vedete che il giardino, il paradiso terrestre, non è alle spalle, è davanti. È un progetto di Dio che lui vuole costruire insieme all'uomo, rischiando questa logica della libertà. Quindi, per così dire, ci sono le condizioni, ma poi, perché il giardino fruttifichi e non faccia rovi, come dire, a dopo, è necessario che ci sia la risposta libera dell'uomo, e quindi con il rischio anche che questa risposta rovini il progetto di Dio. Dunque, allora Dio si ritira, però lascia il comando, quindi c'è una parola di senso, c'è un riferimento che l'uomo, l'essere umano, può avere per vivere in positivo la sua presenza nel mondo. Quindi Dio esce di scena. Contemporaneamente, in modo altrettanto improvviso, compare un personaggio strano, il serpente. Notiamo innanzitutto che dice che era il più astuto di tutte le creature, e già questo comincia a indicare qualche cosa dello stile. La donna dopo si dirà che vede il frutto buono per ottenere sapienza. Nella regione egiziana, che poi ha influenzato un po' la visione della Bibbia, il serpente era un po' la figura della sapienza, dell'astuzia. Ce l'aveva anche qua il cobra, non mi pare, il faraone. Dell'astuzia, anche forse in quel suo modo perché tu non te ne accorgi, poi ti frega quando furbo, azzurro, attento. Vabbè. Quindi già questo un po' mostra come il serpente simboleggia l'insidia nascosta, cioè l'essere umano arriverà a seguire una strada contraria all'indicazione data da Dio, al senso della realtà, ma non perché, diciamo così, gli è indicata l'alternativa in maniera evidente. Non c'è un leone, se vedi il leone ti difendi, no? Ma il serpente... questa idea qui, il serpente come l'insidia nascosta che opera nella storia, magari nella coscienza. Evidentemente non c'era il serpente lì, evidentemente, spero che questo è scontato. Rappresenta quella volontà di male, astuta perché è capace di far passare come bene ciò che è male, di far passare come qualcosa che fa esplodere la tua vita e che invece ti uccide. Lo possiamo già anticipare, vedete che la donna, quando si lascia prendere dentro dalla logica del serpente, poi vede in maniera diversa il frutto, gli appare bello, attraente, per ottenere sapienza, e lui gli ha detto che si apriranno gli occhi, farai un'esperienza straordinaria, via, via. Dopo si aprono gli occhi. Dunque, quindi, questa è un po' la logica del serpente. Diciamo, l'interlocutore, anzi l'interlocutrice del serpente è la donna, si dice la donna. Nel contesto, ormai questo è abbastanza assodato, almeno tra gli studiosi, nel contesto anche questa figura della donna ha una valenza simbolica. Dobbiamo tenere presente che nella scrittura, per esempio nel libro dei Proverbi al capitolo 9, la figura femminile è segno o della sapienza, si parlerà della donna sapienza, o della follia, dell'insipienza, e tutte e due invitano a seguirla. Quindi, siccome anche nel contesto abbiamo visto che c'è tutto questo tema della sapienza, per farla breve, la donna qui non rappresenta tanto Eva come femmina, ma rappresenta ogni essere umano chiamato a essere sapiente, a leggere la realtà nella chiave che Dio ha dato, e che invece diventa stolto, diventa stupido, si fa fregare e introduce nel mondo la divisione e l'aborto. Uno dice, sì, però lei poi dopo dà al suo uomo il frutto. Allora, questi sono racconti, non possiamo pretendere che abbiano la logica di un trattato di filosofia. Ma cosa può dire questo fatto? Vuol dire che poi ogni persona chiamata a essere sapiente e spesso diventando stolta, si fa tramite di sapienza o di stoltezza con gli altri, coinvolge gli altri, come, che poi è vero, no? Ognuno di noi, col suo modo di fare, con le sue scelte, con la sua mentalità, ha un'incidenza sugli altri. Se il nostro modo di fare è, secondo la scrittura, lo sfondo del Vangelo per i cristiani, questo indurrà dei comportamenti, eccetera. Se invece c'è una presenza, ci sono, purtroppo abbiamo avuto queste immagini, figure anche di rilievo a livello sociale o politico, che riescono anche attraverso le televisioni a indurre un certo modo di pensare, di vivere, questo poi ha delle conseguenze. Non so se mi spiego.
Se... Posso fare una domanda? Perché è vero questo? Perché io ho constatato, la persona presa da sola ti può dare anche il massimo. Quando è insieme a un'altra, non so cosa c'è nel cervello, quale caratteristica, non so come interpretarla. Tu accondiscendi all'amico, all'amica, eccetera, e viene fuori qualcosa che invece è più... non è così speciale, perché devi dare retta o all'amico o all'amica, e questa cosa nel gruppi a volte salta fuori, cioè nel senso, magari anche di adolescenti, ma senza entrare in temi grandi, e non si capisce come mai il cervello non stabilisce, no, io sono così e metto a rischio anche me stesso di fronte all'amico, però io sono così.
È una questione di sapienza. Allora, la sapienza nella scrittura, tra l'altro deriva dal latino sapere, che vuol dire gustare, è la capacità, quasi con naturalità, ma che si costruisce un po' alla volta, di sapere distinguere ciò che è buono da ciò che è velenoso, ciò che ti fa vivere. Ma questo non è che tu lo fai così, si cresce, ma si entra in un mondo in cui si è indotti o in una direzione o nell'altra. E quindi si vede che ci sono delle famiglie magari che si mettono insieme, i ragazzini crescono così, percepiscono certi valori, sono da soli così. Altre volte capitano in certe compagnie e vivono di quello. Ma ripeto, anche proprio la mentalità che ci arriva intorno. Allora un bambino che cresce nella striscia di Gaza, no, ma per dire tanto perché siamo così, che cresce con l'avversione, per dire almeno questo, nei confronti degli altri, che naturalmente non è che sono proprio dei santi, neanche con gli altri, che cosa vede nel mondo? Quelli lì poi hanno visto soltanto guerra, violenza, oppure uno che cresce in certi quartieri a Palermo, per dire, c'è poco da fare, Quindi allora noi dicevamo l'importanza della famiglia, certo, poi purtroppo oggi non è sufficiente, ma è quello che uno percepisce. Vabbè. Comunque appunto, è una, la sapienza non è una questione muscolare. Non dice il leone, dice il serpente. È una questione di quale parola, cioè di quale interpretazione della realtà sta lavorando dentro di te. Perché Dio ha detto, se mangiate, morirete. Quell'altro, poi lo vedremo magari meglio, il serpente dice, ma che morirete? Vi si apriranno gli occhi? E chi ha ragione? E nessuno dei due dà una prova matematica. In qualche modo ambedue chiedono un'adesione, tra virgolette, di fede, nel senso che tu a una parola devi dare fiducia. Ma appunto come si fa? Come si fa? Allora quello che si dice è che a un certo punto uno deve arrivare a percepire in profondità che una certa strada è buona per lui, sta bene. Cioè il problema non è di fare l'ascesi per l'ascesi, il problema è che seguendo quella strada, per esempio, del Vangelo, che è anche impegnativa, mi sento più uomo. Dicevamo, in questi tempi rimaniamo umani, no? Ma cosa vuol dire rimanere umani? Cos'è l'essere umano? Appunto, dicevamo l'altra volta, dominare per esempio l'animalità. Ecco, allora uno, anche per esperienza, deve provare che quel modo di vivere lì è sensato. Seguendo Gesù non è semplicemente che, ma quel modo con cui lui affronta le cose, parla di Dio, affronta gli emarginati, quelli che sono disprezzati, come diciamo mette a fuoco anche l'ipocrisia, questo sì mi interessa. Perché tu vuoi essere cristiano? Ma no, perché io, seguendo il Vangelo, seguendo Gesù Cristo, mi ritrovo che quello è il senso pieno della vita. Insomma, una roba di questo genere qua. Comunque, questo è il punto. Allora, come lavora il nostro serpente? Incomincia, dunque, allora siamo qua, all'inizio del capitolo terzo, qui mette il punto di domanda. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Forse non c'è il punto di domanda, che è ancora più interessante. Il serpente butta lì un'affermazione. Ah, dunque Dio ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino. Suggerisce. Che se stiamo attenti, molte volte è così che ci capita. Non è che ti viene addosso in maniera diretta, no, si insinua, quindi così comincia a far balenare una cosa. Allora la risposta della donna, dunque lui ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino, dice lui, che non è vero, perché io avevo detto che dovevo mangiare di tutti. E infatti lei all'inizio, la donna rispose, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Qui dov'è l'inghippo?
La disobbedienza.
No. Sì, no, ma la risposta che dà. Perché poi sono cose sottili, no? Ma anche però evidenti.
Che ci si lasciano.
No. Proprio quello che sta dicendo qua corrisponde a quello che era detto prima.
Perché l'albero della quello che sta in mezzo, l'albero della vita.
Ecco. Quello che sta in mezzo, l'albero della vita, cioè centrale, è il dono della vita. E che tu viva. La donna che era partita bene già sta facendo spazio al serpente, perché ormai vede al centro la proibizione. stravolgendo il senso della realtà. Del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto che non è vero. Non so se mi spiego. Allora, incomincia già a balenare, ma Dio è quello che proibisce. Dio è quello che ti castra. Dio è quello che ti dà la vita e poi però non vuole che tu viva veramente. Allora non toccare di qua, non toccare di là. Il serpente disse alla donna: non morirete affatto, figurati, adesso ti ha dato l'aggancio e va diretto, no? Non morirete affatto, quindi dice il contrario di quello che Dio ha detto. Anzi, il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero gli occhi, sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Vedi? Come Dio, cioè senza negando che la vita l'hai ricevuta. Detto tra parentesi, l'importanza dei genitori nella scrittura, il quarto comandamento, che è uno di quelli pochi positivi, onora tuo padre e tua madre, cioè riconosci il peso che hanno i tuoi genitori, è in questa linea, che sono segno del dono della vita. Tanto è vero che in Israele si dice sempre il figlio dell'uomo, non so se avete... Cioè ognuno di noi è figlio, prima di essere padre, madre, quello che volete, che è già il segno che la vita non parte con te, l'hai ricevuta.
Scusa, ma cosa vuol dire l'affermazione conoscerete il bene e il male? Cosa significa questa affermazione?
Quello che un po'
devi. Se c'è l'opzione della vita, se il comandamento principe di Dio è stato il dono, la vita, a questo punto non c'è più un'alternativa. Non è più un atto di fede, è un'esecuzione di un comando che ti porta avanti sulla strada del bene. Non riesco a capire la frase del serpente che dice: ah, ti si prenderanno gli occhi, ti conoscerai il bene e il male. Cosa vuol dire?
E beh, è legato a quello di prima. Perché prima aveva detto che non dovevi mettere le mani sull'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, ma però appunto dicevo, come interpretare questa espressione? Non nel senso che loro non sapessero cosa fosse bene, cosa fosse male, ma conoscere come dominio assoluto su tutta la realtà. Poi il bene e il male è come quando uno dice sono bagnato dalla testa ai piedi, per negare tutto.
Cosa
sentite un po'
ancora? Cosa vuol dire? Il bene e il male, la differenza tra il bene e il male qual è? Come tu dici, comunque anche senza mangiare il frutto proibito, conoscevano già qual è il bene e qual è il male. Ma allora qual è il segno distintivo tra il bene e il male?
La responsabilità di quello che si fa. Cioè, è a quello che scegli.
No, aspetta. Allora, qualcuno dice, se mangi l'albero conosci il bene e il male, conosci cos'è bene e cos'è male. Ma allora non funzionerebbe più, come mai dice. Non è questo il senso. Ho detto bene e male, poteva dire anche due altri estremi, ma vuol dire la totalità, tutto. E conoscere nel senso di dominare tutta la realtà. È quello che poi io dicevo, in termini altri, farsi padrone della realtà. Questo è un po' il senso. Allora lui dice, no, diventerete come Dio, ma Dio nel senso dei padroni, origine di tutto. Questo, diciamo così, è il punto su cui gioca lui. E allora riesce a, dicevamo già prima, a trasformare l'immagine del frutto, a renderlo attraente, bello e così via. E anche questo desiderabile per acquistare saggezza. E anche questo è interessante, quello che dicevo, la forza del serpente che fa apparire come buono ciò che è cattivo. Cioè nessuno fa una scelta perché è così, vabbè, ci sono i casi estremi, ma nessuno fa una scelta perché si vuole male, pensa che facendo certe strade così gli si apriranno possibilità inedite e cose. Ma appunto qui gioca soprattutto il fatto dell'essere imbrogliati, per così dire, no? Non so, uno potrebbe pensare, a tanti livelli, certe scelte che poi uno dice si sono rivelate negative, cos'è che ha influito? Ma perché l'ho fatta? Cosa mi immaginavo? Cosa mi aspettavo? Perché è lì il punto. Ecco, allora, questo è il primo punto, no? Che si parla della, così, del peccato, del pervertimento della relazione con Dio, che detto in altri termini, dicevo, vuol dire non riconoscere che la vita l'hai ricevuta, che è un dono, e che si conserva se poi tu la doni, invece tu hai padrone. Allora, il secondo punto, dal versetto 8 al versetto 13, è quella che possiamo chiamare la indagine da parte di Dio, con l'interrogatorio di coloro che sono coinvolti. C'è il peccato, c'è la colpa, e allora il giudice supremo si interroga. E allora interroga. Poi udirono il rumore dei passi del Signore che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Passeggiava, non c'è scritto camminava, passeggiava, diceva, non so, un po' stare, facciamo due passi, certo niente. Adesso Dio ricompare. È interessante, no? Vuol dire che poi di fatto non abbandona l'essere umano a se stesso, non lascia che arrivi a pervertire in maniera senza possibilità di cambiamento la situazione, e interviene. L'uomo con sua moglie si nascose nella presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Prima non ho commentato il versetto 7, si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Si accorse di essere nudi, vuol dire che prendono coscienza che non sono Dio, che sono limitati, essendo sessuati, questo vuol dire. E si fanno le foglie di fico non per pudore, ma che è ancora un tentativo di negare questa realtà qua, di non prenderne coscienza. Questo vuol dire. E allora qui adesso si nascondono, cioè c'è la voce di Dio, c'è la sua presenza che funziona in tanti modi, e tendenzialmente uno cerca di evitarla, cerca di soffocarla, cerca di non misurarsi con essa. Ma il Signore Dio chiamò Adam e gli disse, quindi nonostante questo la voce in qualche modo ti arriva, tu puoi soffocarla, ma non puoi eliminarla. E gli disse dove sei? Allora qui abbiamo tutta una serie di domande, che sono quelle, che dicevo prima, dell'ispezione, dell'indagine che viene fatta da Dio, ma che è anche parte della pedagogia di Dio. Questo vale anche per il Vangelo con Gesù, ci sono tante domande che Gesù fa, che è una maniera per aiutare il soggetto a prendere coscienza della sua situazione, a fare chiarezza. Dove sei? Perché adesso sei lì? Perché sei in questa dimensione? Perché hai paura? Perché poi lui dice, ho udito la tua voce, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Quindi, tra l'altro qui emerge questo sentimento di paura nei confronti del divino, che prima non c'era. Ripresi, chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E uno dice, domanda retorica, lo sa già. Sì, no, certo lo sa già. È sempre per quello che dicevo prima, di cercare di aiutare a riconoscere i fatti, a chiamarli per quello che sono. Rispose l'uomo, la donna che tu hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora, qui, da una parte cosa viene fuori? Lo scaricabarile. Sì, però è stata lei. Sì, però è stato il serpente. Quindi lo scaricabarile. Però non solo quello. Non solo quello. Perché? Perché quando uno sbaglia, anche in maniera grossa, in qualche modo può sempre dire, sì, ho sbagliato, no? Ma quell'incontro, quella compagnia, quella persona, quell'evento strano mi hanno segnato e mi hanno portato a quello. C'è questa complessità che il testo registra, per cui sono io, ma non sono solo io. E torniamo un po' anche a quello che dicevo prima, che ognuno di noi in qualche modo è tramite di sapienza o di stoltezza, e quindi induce gli altri, almeno come invito, come possibilità, a fare un cammino sensato oppure invece un cammino distruttore. Quindi anche questo mi sembra molto interessante. E questo allora è l'interrogatorio. Poi dal versetto 14 abbiamo la sentenza. Quindi colpa, interrogatorio, far emergere la responsabilità, sentenza. La sentenza dal versetto 14. Innanzitutto il serpente. Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e tra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa, tu le insidierai i carpani. Fondamentalmente cosa viene detto? Che nella storia ci sarà un conflitto, uno scontro drammatico tra la donna, cioè l'umanità, la sua discendenza, tutte le persone, e queste forze di male che sono operanti, che sembrano molte volte schiaccianti. Quindi questa prima sentenza di fatto è favorevole all'essere umano e è speranza. Qualcuno dice, lo chiama il proto-evangelo, il primo annuncio buono, bello di salvezza, perché qui è detto che ci sarà questa lotta, ma alla fine l'umanità vincerà. Poi la donna: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, egli ti dominerà. Allora, queste che viene detto adesso sono le conseguenze del peccato, sono le conseguenze dell'essersi fatti padrone della vita, di avere dimenticato l'origine del dono. Uno dice, è scritto qua, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ti dominerà, oh, adesso io domino. Ma questa è la conseguenza del male. Moltiplicherò i tuoi dolori, il parto, eccetera. Può darsi, forse magari anche c'è già qualche caso, che un domani si arrivi a partorire senza dolore. Non è contro il senso di questa frase, perché il senso di questa frase è che dare la vita è sempre faticoso. Anche se tu genererai un figlio senza dolore, farlo crescere, farlo seguirlo, rispettare la sua dignità e la sua libertà, non è? È faticoso. Ed è faticoso anche perché si entra in un mondo che è già segnato da tante scelte negative, è già segnato anche da tante insipienze, tante stoltezze che ci sono. Non so se mi spiego. Questo è il senso. Quindi il marito ti dominerà. Se siamo in una società matriarcale, magari uno dice la donna si dominerà, ma è uguale, cioè c'è la perequazione, c'è la, uno sopra l'altro, uno che domanda, che comanda e domina. Quindi anche qui, a livello affettivo, a livello di relazione, a livello di relazione privilegiata con una persona, non è che si parte neutri, si parte già con qualche cosa che uno porta dentro che tende un po' a dominare. Può essere la donna con l'uomo, può essere l'uomo con la donna, e bisogna quindi fare un cammino, per cui sai, certe visioni un po' idilliache dell'amore dei ragazzi non sono vere, perché non è così, bisogna fare un cammino. Questo per l'uomo, che hai ascoltato la voce, hai mangiato dell'albero, non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te, mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Qui per l'uomo si parla più del lavoro, perché diciamo così, almeno nella cultura del tempo era l'uomo che andava nei campi, eccetera. Però anche qui il lavoro è una realtà che non è facile da vivere in maniera positiva, eccetera. Ci sono delle resistenze, eccetera. La terra produce rovi e spine. La terra che era un giardino, questo qui poi è anche, diciamo, così facile da applicare oggi anche, no? Seguito della volontà di potenza dell'uomo. Ma nel lavoro, in cui tu potresti dire è il luogo più importante dove io affermo la mia forza, un po' come per la donna il parto, che è il momento in cui è più vicina alla vita, ecco, è segnato da questa fatica. Ma naturalmente non perché non si tratti di produrre un cammino positivo, ma perché è l'unica maniera per aiutare chi tende a farsi il padrone della vita ad avere queste realtà qui, che già ti dicono che non sei Dio, che hai bisogno degli altri, eccetera. E poi l'altra cosa, sei polvere, polvere ritornerai, la morte. Anche qui adesso io insomma non posso neanche entrare troppo, però volevo almeno dirvi che mi sembra interessante la cosa. Tra gli studiosi oggi si tende a dire che qui l'esperienza della morte come legata al peccato e al male è l'esperienza che spesso si vive, cioè la morte come fine, la morte come rottura, la morte come qualche cosa che finisce tutto. Se abbiamo visto la morte di qualche persona veramente credente, vediamo che la morte diventa davvero un passaggio e un affidarsi in maniera totale, in maniera ultima, a Dio. In qualche modo nella vita dobbiamo imparare ad affidarci a Dio, ma quando non avremo più altra possibilità che quella, è quando finiamo. Allora, è possibile che anche se, diciamo così, nella creazione l'uomo non è Dio e quindi in qualche modo deve passare attraverso l'esperienza di questo limite fondamentale, che però vissuto con sapienza nella fede è vissuto senza drammaticità. Noi che siamo in una storia in cui i rapporti fanno fatica, eccetera, la morte appare veramente come una condanna, come una separazione incolmabile, eccetera. Non so se mi spiego.
Sì.
Perché questo secondo me è interessante, è importante. Certo, poi si tratta di fare un cammino, non è mica facile, tutto quello che volete voi. Però anche questo toglie un po' la mitologia del paradiso terrestre. Il paradiso terrestre era come quel prete in Piemonte che parlava dei cosiddetti novissimi. I novissimi erano morte, giudizio, inferno, paradiso, eccetera. E si credeva anche al limbo, no? Allora parlava a questa gente qui della campagna, gente semplice, e diceva: in paradiso ci sarà la visione beatifica, il mistero di Dio, l'insondabilità del Dio, e avanti con questo. Al limbo solo la beatitudine naturale. Si potrà giocare a carte, giocare a bocce, bere un bicchiere di vino, ma non ci sarà la visione beatifica. Allora uno fa, ma può avere? Ma se uno è in paradiso, se vuole può passare nel limbo. dice scusa, è una visione beatifica. Ecco. ma comunque sono tanto per ridere un po'. Comunque,
volevo solo dire questo, che è bellissimo affidarsi, cioè, quello che si dice normalmente, però di fatto se c'è un rifiuto della vita non ci può essere la morte. Quindi non era una condanna quella di Dio, secondo me, era solo una presa di coscienza, prendi coscienza che si rifiuti la vita, c'è la morte.
Sì.
Ecco, in questo senso, cioè si interrompe il rapporto con Dio.
Ma tu vivi la morte invece che come un passaggio, e questo potrebbe essere anche parte della creazione dell'uomo, invece la vivi come una rottura, come la fine.
Lo so.
No, ma per dire, questo è la conseguenza della fatica di entrare in una logica.
Perché viviamo in una realtà orizzontale materiale, non riusciamo mai a introdurre quella verticale. Se non capire qualcosa di più, non dico che non sarebbe
tanto. No, ma voglio dire, non è un fatto che vale solo per qualcuno, siamo tutti coinvolti in questo. Quando c'è una persona cara o no, che muore, c'è una provocazione, c'è una lacerazione, eccetera, che appunto credo che sia dovuta anche a questo motivo che ho detto prima, no? Che è fatica credere davvero, perché non è solo lì, è in tutte le situazioni. Oggi poi non siamo neanche aiutati dall'ambiente, che va in direzione opposta. E però se uno entra nella logica di fede, vive in maniera diversa anche questo passaggio. Tanto è vero che gli antichi chiamavano la morte il dies natalis, il giorno della nascita vera, ultima, è Dio. E ripeto, no? Qualche volta capita, io che ho assistito, famiglie diciamo credenti davvero così, che per cui anche la celebrazione è un motivo di speranza, non una sofferenza e basta. Vabbè, insomma. Poi qui finisce dicendo: l'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Cioè è interessante che anche qui, dopo tutto quello che ha detto, si parla ancora di vita, come dire che il progetto di Dio non è finito. È complicato, ma è possibile muoversi in quella direzione, è possibile sottrarsi alla logica del serpente. Ecco.
È complicato perché l'ha messo lui a rischio.
Ma d'altra parte, cioè questo adesso non voglio entrare in tante altre cose, però è tutta anche una immagine di Dio, mitica tutto sommato, che bisognerebbe che incominciassimo a imparare a cambiare. Cioè io ho pregato e non è successo niente, Dio mi ha mandato, cioè non lo so, Dio ci accompagna eccetera, ma quello che ci dà è lo Spirito Santo, che vuol dire la luce e la forza di non perdere la fede, di vivere di speranza dentro la realtà, che è sempre una realtà poi fatta di malattia, di sofferenza, di divisione, e anche di cose belle, così. Allora, perché cosa vuol dire che ho pregato e non mi ha risposto? Ma cosa vuol dire? Nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, dice: se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quello che glielo chiedono. Cioè l'oggetto fondamentale è questo. Poi, quindi aiutarmi a affrontare la vita quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene. Poi se c'è anche qualche segno, tanto meglio, per carità. Però non è quello. Allora il Dio onnipotente così veramente non corrisponde a quello che abbiamo anche dalla scrittura. Anche perché è onnipotente, meno male che mi ha salvato, sì, e quell'altro è morto, ma allora? Cioè voglio dire, vanno a Lourdes e va giù il Purma. Però anche questo bisogna un po' stare attento, che è una maniera diversa di capire il Signore, che poi è anche più gratificante, secondo me.
No, a volte più che chiedere per una cosa, si dovrebbe chiedere di capire perché.
Certo.
Che dovrebbe.
Sì.
A volte ti accorgi che qualche segnale della vita che ti spiega perché certe cose sono, anche se non sono quelle che devi tu, però siamo qualche esperienza che ti può capitare. Io volevo sollevare questo discorso delle forze del male, che poi si dovrebbero identificare con l'espressione Satana, le forze demoniache, eccetera. Però in effetti, è una riflessione mia, non è che invece le forze oscure del male non sono altro che quelle relazioni di male che ci passiamo fra le buone comunità, cioè le forze del male le creiamo l'umanità stessa, le creiamo noi. È un'interpretazione sbagliata, assurda.
Diciamo, senz'altro, no, è vero. Io però, diciamo, per cercare di capire, certe cose che succedono, come adesso per esempio Rina, non è soltanto, cioè ti interroghi cosa c'è dietro di forza di male che porta le persone a quelle cose lì. Cioè, non so, metti anche poi il tempo della guerra, i campi di concentramento, ma uno non può fare male a quel livello lì. C'è qualche cosa che non sembra, non si possa spiegare solo con la volontà di uno, di poche persone. Allora poi la tradizione chiama il Satan, che sarebbe l'avversario, perché il Satan nel termine in tribunale, pubblico ministero, tu sei il difensore. Ma insomma il Satan era il pubblico ministero, per quello che accusava, ecco, quindi l'avversario in tribunale. Anche tu,
lui
è il difensore.
No, ma lei lo dice in un senso, meno male che non abbiamo qui una presenza della magistratura.
È sempre
generico. Assolutamente.
Vabbè, comunque questa diciamo lettura così è, perché sembra quasi proprio difficile spiegarlo soltanto con la...
Sì, anche se tu pensa, per dire, partiamo dal nazismo, come è nato in un giorno.
Certo.
Cioè, si è creato tutto.
No, ma ci sono molte responsabilità.
Da alcuni pensieri, da alcuni messaggi lanciati, poi pian piano si è creato tutto. Cioè, siamo sempre noi, questo è quello che siamo sempre.
Ma certo, ma di fatto le due cose, era quello che dicevo anche prima, no? Io, ma il serpente. Ma cioè, certe cose che succedono veramente sono di una tale crudeltà. Cosa che io non so come si fa.
Anche se paradossalmente molte facciamo noi, che atroce, anche quello che vediamo adesso, tutto nazismo, cose incredibili, però nonostante tutto uno pensa alle scelte dell'uomo, che sono delle scelte sbagliate, quindi un qualcosa da combattere, perché c'è il male e l'uomo fa queste scelte. Resta, che non voglio banalizzare questi temi, invece la difficoltà, appunto il dono dello spirito di un qualcosa che sembra connaturato alla creazione. Io semplifico, non so, il dolore dei bambini, che allora tu non riesci a neanche attribuire a una scelta nostra sbagliata, ma che arriva. Allora lì il senso, diciamo, di questo nella creazione ti crea il problema. Ecco, questo è,
diciamo, la spiegazione diretta non c'è neanche con Giobbe, cose del genere. Quello che tu dicevi è che se noi andiamo a guardare tante situazioni anche di innocenti, ma dietro cosa c'è? Tutti questi tumori che adesso non è che li attendono a caso.
Sì, no, mi pare che non pensavo soprattutto alla malattia dei bambini, ma quello che sembra arrivare e che è la creazione, insomma, che è una parte.
E no, perché siamo limitati. Perché siamo limitati. Allora bisognerebbe fare il colpo. Per esempio, siamo limitati anche se tu fai le case vicine al fiume e poi.
Al di là di questi aspetti, dove un bambino che si ammala, che muore, diventa a volte per cause congenite, rimane spiazzato, mi sembra però di percepire che il male che soffre più personalmente è quello che capisci che ha origine causato da noi, e mi pare di capire che sia quasi meccanico, cioè, come si dice, siamo chiamati a coltivare e custodire, laddove non coltiviamo non c'è speranza, distruggiamo, è un out-out. laddove scompare Dio, compare il serpente, è un out, e quando ricompare Dio scompare il serpente. Mi sembra di capire che ci sia questo meccanismo, per cui se uno non può rimanere indifferente nelle scelte che fa, o dire sto qui, buono buono. Il fascismo sappiamo che è nato da un manipolo di deficienti, ma soprattutto dal silenzio di quelli che non si sono opposti. Il non agire, il non intervenire, il non scegliere, porta necessariamente a qualcosa, è un altro. Credo che tante cause del male sia originato dal fatto che non c'è una scelta effettiva per il bene.
Questo senz'altro. Il problema è che la realtà è complessa, cioè anche per la scrittura non puoi mai prendere un testo solo, devi sempre far giocare testi che qualche volta sembrano addirittura in contraddizione. Perché? Perché ognuno mette in luce un aspetto. Allora lì parla prima di Dio, per esempio, del serpente, ma non per dire che prima c'è uno poi c'è l'altro, sono insieme, c'è la parola del serpente, c'è la parola di Dio. Quale coltivi e quale dai spazio, quale ti illumina? Quindi indubbiamente c'è la responsabilità, e beh, manco male, c'è la responsabilità, altrimenti non avrebbe potuto fare la sentenza, per così dire, usando una terminologia. Però è complicato. L'Apocalisse chiama il Satana l'accusatore. Quello che accusa, che vuole mettere in luce, che accusa per la condanna, mentre invece i profeti e Gesù denuncia per la conversione e il perdono, che è molto diverso. Perché poi vede Gesù, lo sguardo di Gesù su quelli che sbagliano, è diverso. Dice un autore che Gesù, prima di guardare al peccato di quello che ha davanti, ha guardato alla sua sofferenza. Perché in qualche modo ognuno un po' è un ferito, ognuno c'è dentro, il Papa che dice l'ospedale da campo, queste cose qua. Ma il Cardinal Martini, quando ormai negli ultimi tempi stava a Gerusalemme e poi era tornato dopo un attentato su un autobus con 21 morti, diceva: se io incomincio a dare ragione uno all'altro non finisco più, perché c'è dolore da una parte e dall'altra, ci sono morti da una parte, sono morti dall'altra. Cambierà qualcosa quando gli uni incominceranno a vedere la sofferenza degli altri. Io sto male, ma sta male anche lui, se no non ne esci. Quindi allora imparare a vedere la sofferenza dell'altro non è facile. A me qualche volta magari lì in casa qualcuno per cosa di me. Però poi se ti fermi e cominci a dire: ma guarda, magari la gente così anche per favore, lo tratti in un modo un po', cambia. È un'educazione, perché istintivamente vuoi andare dall'altra parte, ma però è l'unica via. Del resto è quello che fa una mamma, che fa un papà, che fanno i nonni, quando anche il figlio o il nipote sbaglia. Non è che dice tutto va bene, non è quello, ma la maniera di intervenire è proprio guardando quella persona in un altro modo. Allora Gesù guarda l'adultera in un altro modo, con gli altri va lapidata. Mi dice adesso però non basta, e questo sguardo la cambia. È come Zaccheo, no? Che non è che lo cambia perché gli dice: brutto figlio di vieni giù che adesso ti facciamo i conti, sono disgraziato, cose che tutti gli dicevano. Gli dice: voglio fermarmi a casa tua.